Carissimi amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité Identité Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
Think for yourself and question authority. We'll be right back.
E buongiorno, buongiorno carissimi ascoltatori, oggi entriamo 5 minuti in ritardo per problemi tecnici miei con il mio computer, ma eccoci qua e allora andiamo sparati. Innanzitutto buongiorno a chi ascolta in chat, ricordo redazione RBN se volete interagire con il sottoscritto e con le altre trasmissioni di Radio Bandiera Nera, potete lasciare lì in chat i vostri commenti, verranno letti. E nell'arco della giornata ci sono anche altre trasmissioni, quindi oltre la mia, e quindi potete interagire con tutte le trasmissioni di Radio Bandiera Nera su redazione RBN, che trovate come chat di Telegram. Ovviamente per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, sapete benissimo che quello che scriverete lì sarà letto nell'ultima mezz'ora, e compresi i link agli articoli che manderete voi. Insomma, facciamola un po' insieme anche questa rassegna stampa, perché ovviamente io posso trovare diciamo cose più o meno interessanti, ma leggo sempre, come sapete, Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, e ogni tanto potrei aprire anche il Fatto Quotidiano, un po' paura a farlo, proviamo a farlo adesso, vediamo qual è il titolo del Fatto Quotidiano questa mattina. A Milano Sala vieta la vendita di bevande da sport dalle 19, Bonaccini, spero di non dover chiudere per gli irresponsabili, eccolo qua qual è il clima sul quotidiano, il Fatto Quotidiano, giornale vicino ai 5 Stelle, clima da questurini alla ricerca dei mostri della Movida, assistenti civici, critiche all'intesa tra governo e ANCI, i 5 Stelle e Italia Viva chiedono a Boccia di ripensarci, Palazzo Chigi conferma la misura, presto i dettagli, i partiti si dividono sulle figure utili per la fase 2, nel PD criticano Boccia, Movimento 5 Stelle chiede stop, Renzi parla di follia, Catalfo, nessuna condivisione preliminare, il sindaco De Caro, noi lasciati soli, dateci soluzioni e così via. Insomma, vabbè, questo è il Fatto Quotidiano, che diciamo non è che abbia niente di diverso degli altri, vado scendendo. Domani si vota l'autorizzazione a procedere per Salvini. D'Incà dice dal Movimento 5 Stelle ok al processo a Salvini, insomma niente di nuovo. Niente di nuovo e niente di diverso sul fronte Fatto Quotidiano rispetto a Corriere Repubblica e La Stampa, e infatti torniamo ai nostri cari vecchi giornaloni del Partito Unico, del giornalone unico della corazzata globalista. Andiamo a vedere che cosa ci dicono. Allora, Corriere apre così, regioni per Lombardia e Piemonte, il rischio di stare chiusi una o due settimane in più. Dal 3 giugno libertà diverse decise con i governatori, venerdì i dati per determinare la linea sugli spostamenti. Dal sud la minaccia di vietare l'accesso, con Sardegna e Sicilia in testa, il governo cerca di mediare possibili limiti per Lombardia e Piemonte. Vabbè, la solita sequela di ipotesi che cambiano, ritornano, poi ricambiano, poi se ne parla, poi trovi tutt'altro. Faccio l'esempio sulla scuola, qui c'è il secondo giornale, secondo titolo del Corriere della Sera dopo questo, che come al solito ci spiega le regioni quando riaprono e quando non riaprono. Il secondo titolo è scuole, fino alle medie si torna in classe, lezioni online a settembre alle superiori. Allora, fino a ieri era non si riapre, a settembre, cioè anzi fin l'altro ieri non si riapre, da settembre le scuole cambiano tutto online, poi si riapre però con i distanziamenti, poi si riapre con i banchi separati, poi si riapre tutti però con le mascherine. Adesso si riapre però solo alle medie, non più alle superiori, ma qual è la ratio di questa genialata? Chi lo sa? Andiamo a vedere, apriamo l'articolo, vediamo se ci troviamo qualcosa, no? Intanto perché il mondo della scuola è sceso in piazza, ovviamente è un mondo che solitamente è ampiamente mosso e partecipato dalla sinistra e dal soprattutto Partito Democratico, però quantomeno sono scesi in piazza a dire giustamente che la didattica a distanza è una, per dirla alla Fantozzi, una menata pazzesca, e che l'idea anche di mandare i bambini a scuola con le mascherine, questo lo aggiungiamo noi, è una follia. E quindi forse dopo questo dopo queste proteste si è deciso di fare un passo in una direzione che, come al solito, da parte di questo governo è un mezzo passo, cioè quindi apriamo le medie ma chiudiamo le superiori. Ma leggiamo l'articolo per cercare di capire cosa c'è dietro questa nuova follia. La conferma del comitato di esperti, qual è questo comitato di esperti, chi saranno, ma che dovrà però tenere conto sempre degli scenari dell'epidemia. Ferrario, i bambini delle scuole dell'infanzia, elementari e medie devono poter essere in un contesto di socialità. Le ipotesi sugli scenari erano già arrivate dalla ministra Azzolina dopo il marcia indietro sulla didattica mista, ovvero che le lezioni online potessero proseguire a settembre solo per gli studenti più grandi, in grado di padroneggiare da soli gli strumenti tecnologici e verifiche a distanza. Ma adesso, anche se bisognerà sempre considerare quali saranno le condizioni epidemiologiche, il comitato di esperti del MIUR sembra dare una conferma. Soprattutto nelle scuole di primo ciclo non vogliamo sacrificare il tempo scuola. Non vogliamo che si torni a settembre con una didattica a distanza o una didattica mista. I bambini della scuola dell'infanzia elementare e media devono poter essere in un contesto di socialità, ha detto Ferrario, dirigente scolastico, e così via. Insomma, la ratio in questo momento sarebbe che i più grandi potrebbero saper padroneggiare meglio la didattica a distanza rispetto ai bambini più piccoli. Come funzioneranno in pratica le lezioni dal vivo, considerata la necessità di diminuire i rischi di contagio? Ma settembre ancora? Cioè già siamo in calo totale della curva dei contagi, già siamo con la gente che finalmente esce, va in strada, alcuni provano ad andare al ristorante, altri vanno in strada a fare l'aperitivo, fra poco riapriranno i cinema. Perché a settembre, cioè fra giugno, luglio, agosto, settembre, fra 4 mesi dobbiamo ancora stare a immaginare di avere le mascherine in classe e di vivere appunto in un futuro che sembra uscito da un film di fantascienza? Comunque qui continuano le amenità sulla scuola. La parte sanitaria non compete al nostro comitato ma a quello scientifico, dice Ferrari, ridefinire l'unità oraria che non deve essere necessariamente 60 minuti in modo tale da poter garantire il tempo scuola a tutti gli studenti, farli entrare in maniera scaglionata durante l'arco della giornata e non tutti alle 8, utilizzare per le lezioni non soltanto le aule ma anche i parchi e i giardini, gli oratori, bla bla bla. Le scuole possono fare accordi per progetti con gli enti locali, insomma vabbè, la solita aria fritta. Come andrà per i più grandi? Ferrario, che dirige l'istituto Tosi di Busto Arsizio, ha usato fin dal primo momento le tecnologie per cercare di mantenere il più possibile inalterato il rapporto con gli studenti e quindi ne ribadisce l'utilità, ma spera comunque che anche alle superiori si possa tornare in aula. I ragazzi sono più grandi e allora se c'è questa speranza, e come probabilmente succederà, perché continuare a fare gli articoli in questo senso? Perché servono gli articoli, ma giustamente, amici miei, i giornali vanno venduti e quindi si devono inventare le cose. Purtroppo, e noi le dobbiamo pure leggere, salviamo l'ultimo giorno di scuola, questo è il grande appello da parte di Saviano, Gramellini e tutti quanti gli altri. Perderlo non è una questione di istruzione ma di simboli e ricordi, avete pienamente ragione, in questo caso condivido anche io, si poteva fare anche qualcosina di più. Certo, far rincontrare tutti quanti anche solo per un giorno può avere un valore simbolico assolutamente, anche se devo dirvi che il sottoscritto non ricorda l'ultimo giorno di scuole elementari, ricordo ben poco, forse c'è qualcosa dentro alla mia testa che potrei ritirare fuori provando a scavare, però sono convinto che sia un rito importante. Certo, non essersi visti per tutti questi mesi e rivedersi i primi di giugno semplicemente per salutarsi, per chi fa la quinta elementare o che per chi fa la terza media può essere anche più doloroso e segnante, quindi vedremo, non so che cosa partoriranno questi scienziati che ormai ci governano. Altre cose, le polemiche ovviamente sugli assistenti civici, le abbiamo fatte anche noi ieri, e diciamo atteggiamento assolutamente diciamo così sbagliato, no? Per cui tu puoi prendere un cassa integrato, uno che fa che ha il reddito di cittadinanza, e sbatterlo a fare il controllore della movida, a controllare che la gente non sia troppo vicino e così via. Diciamo un delirio partorito da membri di questo governo, poi si è scoperto non essere condiviso da praticamente quasi nessuno, anche all'interno dello stesso Partito Democratico. Italia Viva critica, i 5 Stelle si sfilano, insomma un gran pasticcio veramente. Poi ricordo infinite discussioni, stiamo parlando di una cosa che dovrebbe essere fino al 31 luglio, cioè quindi per me non farò neanche in tempo a cucire i fratini che devono mettere a queste persone, figuriamoci a convocarle, capire chi sono, chi non sono, su base volontaria, devono fare l'assicurazione, con chi la facciamo questa assicurazione, la protezione civile che contatta l'istituto assicurazione, una follia per avere un mese o due di persone che vanno in giro in mezzo alla strada, non ce la faranno mai. Comunque, esecutivo diviso sul bando per 60.000 steward e Viminale, noi siamo all'oscuro, no di Catalfo e Bellanova, ma l'umore anche nei 5 Stelle con il reggente Crimi che parla di scelta inaspettata, inizierà dall'intervento di Palazzo Chigi, e così. E poi sotto ovviamente all'articolo su quelli che devono controllare la cosiddetta movida, tra gli irriducibili della movida ci siamo abbracciati, il Covid colpisce gli anziani, a Milano vietati dalle 19 gli alcolici da asporto, i ragazzi e gli assembramenti, il desiderio di socialità è più forte della paura del coronavirus, ma va, la paura del coronavirus, capito, è più forte della paura che noi vogliamo instillarvi del coronavirus, la socialità, così andrebbe scritto, no, perché qui c'è proprio la volontà ormai manifesta di continuare a terrorizzare la gente e la speranza da parte del sistema di poter continuare a vivere, diciamo così, in apnea, no? Dobbiamo sentire il peso, la paura del coronavirus, se usciamo a questi signori ovviamente non va bene. Però insomma oggi veramente sul Corriere poco o niente, proviamo a aprire questo articolo, i ragazzi e gli assembramenti. Paolo ha 21 anni, studia scienze politiche a Bologna, venerdì notte è uscito con gli amici alle 22.30 ed è rientrato a casa alle 2. Sono rimasti per lo più in piazza San Francesco, dove hanno bevuto 3 birre a testa prese dai pakistani. Bella questa immaginetta che ci regala il Corriere della Sera. A un certo punto il suo gruppo è stato circondato da altri ragazzi, tutti arrivati con le stesse modeste intenzioni di riprendere un minimo di vita sociale. Lui e i suoi amici si sono spostati di poco per essere meno in la ressa. Hanno continuato a chiacchierare tra di loro senza mascherina. Cosa lo ha fatto sentire tranquillo? Anzitutto la mia età, il virus colpisce i più anziani, poi il fatto che fossi con persone che conoscevo e che sapevo avevano passato la quarantena in casa senza contatti con altre persone. E infine il fatto che i miei genitori vivono a Cagliari, quindi non ho parenti, non rischio di diventare un veicolo di contagio. Sentirsi immortali, ecco qui, no, il titolo del paragrafo. Riccardo è più giovane, ha 17 anni e frequenta il liceo Mameli di Roma. È uscito sabato con i compagni di scuola ed è andato a Ponte Milvio. Ammette che lo scenario era impressionante, tantissimi ragazzi vicini gli uni agli altri senza mascherina. Lui la sua l'ha tenuta in tasca, perché nessuno la indossava, non volevo essere diverso. No, tutti volevano fare bella figura, molti di noi rivedevano per la prima volta e si sono abbracciati. Quando poi abbiamo fatto la fila per prendere qualcosa da bere in un bar, eravamo tutti assembrati e così via. No, però il titolo è sentirsi immortali, questi giovinastri cattivi che passano le loro giornate e non vogliono sentire la paura che noi abbiamo instillato per 4 mesi di continuo. Questo è un po' il tono del Corriere della Sera. In Lombardia 0 morti il 24 maggio, la curva che spiega l'epidemia, i morti continuano a calare e anche la curva dei contagi continua a calare. Al Corriere della Sera non va bene e non va bene a nessuno, addirittura ieri che domenica che c'erano stati 0 morti, si sono dovuti interrogare, hanno dovuto muovere i loro ricercatori per andare all'anagrafe, per andare all'ospedale a cercare di stanare qualcuno morto di coronavirus, ma non l'hanno trovato, un grande dispiacere per i media, e però è così, la curva cala, calano i contagi, calano i morti, calano i ricoverati in terapia intensiva. Durante l'epidemia, ci spiega De Micheli, il numero delle vittime è l'ultimo a scendere, ma anche l'ultimo a diminuire, così, vabbè. Sotto l'intervista, lo stop al lavoro, il lockdown, il lutto, la pandemia vissuta da Bisio, durissimo, ho visto il disastro lombardo, ecco là, tiriamo fuori il comico per parlare male della Lombardia e per parlare male ovviamente della Lega. Il 30 maggio evento con tanti comici a distanza, dopo una quarantena faticosa per l'attore, è mancata mia mamma forse per il Covid, forse, non lo sa. Non si sa, però intanto la butto lì. In regione la sanità va commissariata. Ecco qua, un altro fenomeno uscito dal cilindro Paolo Bisio. Ricordo, insomma, ovviamente grande, per chi non lo sapesse, grande uomo di sinistra, fieramente antifascista, battute molto simpatiche su Mussolini appeso a testa in giù, insomma un personaggio così, che a qualcuno fa ridere, a me non mi fa ridere per niente, però insomma lo tirano fuori dal cilindro per continuare a cercare di spaventarci. Ancora fanno gli eventi a distanza i comici, no? Tutta Italia è fuori, tutta Italia sta in giro, tutta Italia spera e cerca di tornare alla normalità, loro vogliono imporci ancora un'immagine che ovviamente gli fa molto comodo, no? In cui non ci possiamo neanche vedere per fare due risate, per farci due risate. L'OMS sospende i test sull'idrossiclorochina, perché abbiamo questo articolo, perché è il farmaco che prendeva Trump, e dice che è dannoso l'OMS, ma l'OMS è il valore di questa Organizzazione Mondiale della Sanità, e soprattutto il peso delle sue parole, ormai penso che siano scesi il valore delle parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, penso sia pari quasi al valore delle parole del Movimento 5 Stelle o del Partito Democratico, cioè qualcosa che si avvicina molto allo zero assoluto. E poi altri articoli di inutilità assoluta, da Londra a Palermo con il Covid, passando tutti i controlli, grave una donna incinta, necessario ricovero in ospedale, la donna che aveva fatto scalo a Roma è al settimo mese di gravidanza. Vabbè, altre notizie che cercano un po' di spargere un po' di terrore. E poi sotto, oggi il voto sul processo, Open Arms, Salvini si sente isolato, l'aula mi manderà in tribunale, Conte sapeva. E io rifarei tutto, il leader della Lega è anche molto preoccupato per le difficoltà della regione Lombardia nella gestione dell'emergenza coronavirus. Ovviamente il racconto qua è del Corriere, è un racconto assolutamente di parte, ciò non è detto che sia esattamente così, ovviamente infieriscono con una foto impietosa di un Matteo Salvini, un po' così, capelli lunghi, scapigliato, barba lunga, un po' ingrassato. Questi occhiali che ha deciso di portare, che ovviamente sono una scelta di comunicazione, perché si vive tranquillamente anche senza occhiali, esistono lenti a contatto, esistono tanti altri modi o metodi, oppure esistono comunque tante altre montature, e quindi la scelta di indossare questo tipo di occhiali è una scelta di comunicazione. In questa foto pubblicata dal Corriere rende il tutto un po' così impietoso, ma tant'è, lo sappiamo che il Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa sono quotidiani di partito, non sono esattamente informazione libera. Comunque, l'articolo fa così: Open Arms, Salvini si sente isolato, l'aula mi manderà in tribunale, Conte sapeva e io rifarei tutto. Il leader della Lega è anche molto preoccupato per le difficoltà della regione Lombardia nella gestione dell'emergenza coronavirus. Ma com'è possibile processarmi per una vicenda? Apre l'articolo, in cui il Presidente del Consiglio era perfettamente al corrente di tutto, in cui è chiaro che lui avrebbe potuto intervenire in qualsiasi momento. Matteo Salvini ostenta indifferenza all'esito del voto. Questa mattina la giunta per le immunità dovrà votare sul mandarlo a giudizio per i fatti della nave Open Arms. Comunque finisca, poi l'aula mi manderà a processo, dice il capo leghista. E chi gli dice che la giunta potrebbe dire no al giudizio con alcuni voti stellati in libera uscita? Salvini scuote la testa. Solo a me vogliono processare. Intendiamoci, io le responsabilità me le assumo tutte, anche di più. Una ONG spagnola, nonostante un porto sicuro in Spagna, ha portato i migranti in Italia. Io ho difeso la sovranità, la sicurezza, l'onore e la dignità italiane, e rifarei tutto quanto. L'ex ministro dell'interno non accetta il ragionamento di chi gli dice che il premier Conte era forse frenato dall'essere al governo con la Lega, ma che era agosto e il governo già boccheggiava. Salvini questa mattina non si presenterà in giunta, ma l'atteggiamento non è quello della sfida, probabilmente però che stia facendo riflessioni amare sulla giustizia. Per questo chiede giustizia vera sull'episodio dei due cuginetti di Ragusa falciati dal pirata della strada, che secondo il leader leghista, nonostante il curriculum di alcol, droga e aggressioni, nonostante il curriculum di alcol, droga e aggressioni, tra pochi anni rischia di essere già fuori di galera. La vicenda è riemersa, vabbè, insomma, qui mischiano un po' le carte nell'articolo, scusate se mi sono inoltrato, ovviamente qui invece sarebbe il caso di parlare di Palamara, sarebbe il caso di parlare di quello che sta travolgendo il mondo della giustizia, e questo ovviamente penso che sia il primo pensiero di Matteo Salvini su come muoversi dal punto di vista comunicativo. Il problema è che non si può muovere dal punto di vista comunicativo, quantomeno sulla carta stampata o sui quotidiani, perché semplicemente Qui sappiamo bene che Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa e a Corredo, Fatto Quotidiano e tutti gli altri sono assolutamente degli strumenti in mano al governo, alla sinistra, al Movimento 5 Stelle, al Partito Democratico, e quindi qui non tocca palla e non trova la possibilità di esprimere veramente quella che è la sua posizione. Comunque ci viene dipinto così, è pur vero che è un periodo in cui in qualche maniera Salvini è indebolito, diciamo forse dall'inattività, forse dal fatto di non poter girare l'Italia, da non poter riempire le piazze, e quindi sicuramente è più facile attaccarlo. Si poteva fare dell'altro, lo dico anch'io, ovviamente si poteva fare dell'altro dal punto di vista dell'opposizione, poco e pochissimo è stato fatto, ci si è mossi secondo me poco e male, e soprattutto ci si è dimostrati un po' divisi che cosa andava fatto. Io lo dico da sempre, bisognava che Salvini e la Meloni si prendessero mano per la mano, salissero al Quirinale e avessero chiesto lo scioglimento delle Camere e la caduta del governo a Mattarella, e poi si fossero messi a fare un'opposizione durissima su ogni passaggio, e questo non è stato fatto, e quindi si dà il là, diciamo così, al globalismo per questo attacco e per questa narrazione, chiamiamola così, che vuole un Matteo Salvini indebolito. Ci tengono molto ovviamente a portare avanti questa visione i giornali e i giornaloni, tanto che sulla Stampa oggi, e lo leggeremo più avanti, addirittura al calo della Lega e ai sondaggi favorevoli al governo si dedica alla prima pagina, ma sono pur sempre sondaggi. Quindi, proseguendo sul Corriere, non si trova nulla, quindi penso che stamattina proprio passerò a Repubblica, anche prima, perché veramente è il vuoto pneumatico. Vediamo se sotto poi si trovano altri articoli. La fase 2 dei medici di base, meno emergenza al telefono, sono tornati malati normali, visitiamo malati con patologie croniche, ma sala d'aspetto entrano uno per volta, nessun segno di focolaio. Ministri UE, tracciamento dei contatti valga oltre i confini, nessuno si salva da solo, anche qui un po' di discussione su l'applicazione che ancora non vede luce per fortuna e che sicuramente non sarà obbligatoria, quindi non la scaricheremo. Ma vediamo che cosa vogliono i signori del UE riguardo il tracciamento. Tutti quanti voi sapete, visto che siete proprietari di telefonini o di smartphone, chiamateli come vi pare, tutti quanti voi sapete che nell'aggiornamento ultimo sia di Android che di iOS, del sistema operativo di Apple, sia di Android che di Apple, sono stati inseriti i meccanismi, chiamiamoli così, che consentono poi a chi scarica l'applicazione di avere questo tracciamento sul proprio telefonino. E quindi gli smartphone sono pronti a ricevere le applicazioni di tracciamento, però le applicazioni di tracciamento ancora non vedono luce per fortuna, e anche qui se sarà su base volontaria se la scaricheranno solo quelli del PD e del Movimento 5 Stelle, e sono contento così, si potranno, diciamo così, controllare fra loro l'uno con l'altro in piena felicità. Applicazioni contact tracing, l'appello dei ministri dell'Unione Europea, i dati dei tracciati valgano anche oltre i confini, la lettera per condividere le informazioni, ci impegniamo a sviluppare applicazioni open source che rispettino la privacy e che siano adottate solo su base volontaria. Ecco, bravi. L'Unione Europea e gli Stati membri stanno affrontando la più grande sfida causata dalla crisi del coronavirus sin dalla fondazione. La pandemia finora ha provocato migliaia di vittime e sta toccando tutti gli aspetti della vita quotidiana con un impatto che non può essere ancora valutato a sufficienza. Il solito preambolo, uno apre gli articoli, inizia a leggere, ma trova sempre i preamboli. Vediamo così. andiamo proprio nel mezzo. Queste stesse tecnologie possono essere di supporto anche per uscire da questa crisi. Sulle basi degli studi degli epidemiologi, la tecnologia è un valido strumento del nostro tempo. Le applicazioni di avviso e tracciamento sono un mezzo importante nell'identificazione delle persone con cui siamo venuti in contatto. Possono limitare la diffusione della malattia e spezzare le catene del contagio grazie a un semplice e rapido processo di notifica in maniera più efficace di quanto si possa fare con altri modi. Naturalmente il tracciamento dei contatti è solo una delle tante soluzioni digitali. Ma io non capisco di che cosa si sta parlando, perché c'è la quasi impossibilità di fare il tampone, la quasi impossibilità di fare a titolo gratuito il test sierologico, che poi non dimostra se sono attualmente contagioso o meno. Quindi che cosa succede? Io mi scarico l'applicazione sul telefonino, vado al supermercato, torno a casa, mi appare il messaggio: attenzione, sei entrato in contatto con una persona contagiata. Cosa c'è per me? Un percorso facilitato per avere il tampone? Un percorso facilitato per avere il test sierologico? Oppure così semplicemente ricevo il messaggio e mi devo mettere sul divano a guardare Netflix per altri 2 mesi? Con tutte le conseguenze per il lavoro, per la scuola, per tutto quello che già sappiamo noi che abbiamo vissuto questi mesi chiusi dentro casa. Quindi questo non è chiaro. L'unica cosa chiara è che i tracciamenti servono. Scaricatevi l'applicazione, fatevi tracciare e poi vedrete che con questa cosa diminuiranno i contagi e saremo tutti quanti più felici. Però che cosa succede effettivamente a chi sull'applicazione riceve la notifica di essere stato vicino a una persona contagiata? Questo non ve lo dice nessuno. No? Beh, probabilmente vi chiuderanno dentro casa e vi imporranno di non uscire di casa. Altro che viene, cioè, non verrà mai qualcuno a farvi il tampone prima degli altri, non verrà mai qualcuno a farvi il test sierologico prima degli altri. Al limite vi potranno obbligare ad andare a un istituto privato a fare il test sierologico, quello che costa dai 30 ai 200 euro, no? Perché tanto anche qui ovviamente non ci hanno messo un euro che sia uno, e quindi tutto quanto è a pagamento, tutto quanto è a discrezione e tutto quanto è così, diciamo, alla come va, come si dice qui a Roma. Rispetto della privacy, queste soluzioni sono sviluppate in conformità con le legislazioni nazionali dell'Unione Europea sulla protezione dei dati e della privacy, anche sulla base di principi condivisi. Ci impegniamo a sviluppare applicazioni open source che rispettino la privacy e siano adottate solo su base volontaria. Al momento sono allo studio diverse soluzioni tecnologiche. Rimaniamo fermi nella convinzione che gli stati membri abbiano il potere di scegliere le architetture tecnologiche più adatte al loro contesto e ai propri sistemi sanitari. Siamo impegnati in uno sforzo congiunto, bla bla bla. Sovranità digitale. Oh, vedete, così vogliono convincere anche i sovranisti a installare l'applicazione. Facciamo un bel paragrafo dove sopra scriviamo sovranità digitale. L'uso delle tecnologie digitali, prosegue l'articolo, deve essere progettato in modo che noi, come governi democraticamente eletti, lo valutiamo e giudichiamo accettabile per i nostri cittadini e conforme con i valori europei. Ma di che sta a parlare? Cioè, un'applicazione deve essere conforme ai valori europei. Riteniamo che mettere in discussione questo diritto, imponendo norme tecniche, rappresenti un passo falso e una mancata occasione per una collaborazione aperta tra governi e settore privato. Gli stati e le aziende devono cooperare per superare questa pandemia e diventare più forti, più collaborativi e più digitali che mai. La sovranità digitale è una condizione necessaria affinché l'Europa possa rimanere competitiva in maniera sostenibile. Mamma mia, quando infilano tutti questi termini tutti insieme, proprio cioè si capisce proprio, no? L'atteggiamento di fregare il prossimo. Bisogna rimanere competitivi in maniera sostenibile, collaborativi, digitali, open source, privacy e così via, fra una parola fritta e un'altra, un articolo che non dice sostanzialmente nulla, se non il fatto che comunque l'applicazione in Italia, per fortuna, non è ancora pronta. Poi sotto, specchietto dell'economia, dopo tutta questa massa di inutilità, no? Dopo, penso, 500.000 battute, le battute sono i tasti premuti quando si scrive l'articolo, troviamo sotto nell'economia uno specchietto che forse può interessare, no? Che magari meritava un po' di rilievo in più. Il crollo del PIL e le pensioni, taglio del 2-3% per chi smette di lavorare nei prossimi anni. Ha visto che quel beota dell'INPS l'altro giorno ha detto che ci copriva d'oro, Addirittura, no? Cioè noi stiamo riempiendo di soldi le tasche degli italiani, così ha detto il direttore dell'INPS. Qui segnala in questo articolo che il problema economico seguirà il coronavirus, e diciamo che l'economia anche prima del coronavirus era in fase discendente, perché è chiaro che questo è un sistema marcio malato, noi lo diciamo da sempre, l'economia già era discendente, ovviamente il coronavirus ha dato un'accelerazione, ma ha dato anche la giustificazione per un sistema economico che non funziona. Quindi non è che prima le pensioni erano wow, adesso aumenteremo le pensioni cresceremo con il prodotto interno lordo. Già prima era così, però adesso è colpa del virus. E siccome c'è stato questo virus brutto, addirittura questo virus porterà al taglio del 2-3%, secondo me di più, delle pensioni per chi va in pensione nei prossimi anni. Capite? Cioè questo è una notizia che riguarda tutti quanti noi, che riguarda il nostro futuro, quantomeno forse non il nostro futuro, ma soprattutto il futuro dei nostri figli, però che ci importa di metterla sopra in prima pagina? Nascondiamola in uno specchietto al centro, dopo che abbiamo detto 10.000 sciocchezze sul virus, sui contagi, sulle applicazioni, sui tracciamenti. Andiamocela a leggere. Il crollo del PIL taglia le future pensioni fino al 3%. La grave recessione economica colpirà anche chi andrà in pensione nei prossimi anni. Il crollo del prodotto interno lordo avrà infatti conseguenze negative sulla rivalutazione del montante contributivo per i versamenti dal 1 gennaio 96 in poi, alla base del calcolo dell'assegno. Spetterà al governo decidere se fa finta di nulla, come al solito, il che determinerebbe una riduzione permanente degli assegni che verranno liquidati dal 2022-23 in poi e che potrà arrivare fino al 2-3% per gli assegni interamente contributivi. Oppure intervenire, come fece nel 2015 l'esecutivo Renzi, bloccando temporaneamente l'applicazione del tasso di variazione del montante, che per la prima volta era negativo. Quando il coefficiente va sotto zero, il meccanismo è complesso da spiegare, ma risponde al criterio ispiratore della riforma Dini, vabbè, insomma, altra aria fritta per spiegare il coefficiente che aumenta o che diminuisce il valore delle pensioni erogate. Il discorso è sempre quello, devono diminuire perché non c'è una banca centrale e non si può svalutare, cioè non si può stampare la moneta. Comunque non ci voglio tornare questa mattina perché non voglio dire sempre le stesse cose, però è chiaro che se tu non hai il leve della tua economia e se ti trovi di fronte a una recessione causata da un evento esterno, non puoi intervenire con la banca centrale, non puoi intervenire con il bilancio e quindi diminuirai le pensioni, che già diminuiscono di per sé perché diminuiscono di valore intrinseco negli anni. Figuratevi poi a dover avere anche un abbassamento strutturale del 2-3%, con quale diamine di pensione i nostri figli dovranno affrontare la vecchiaia, ammesso che mai ci sarà una pensione, perché questo è un sistema che porta alla cancellazione del sistema pensionistico. Comunque vabbè, è articolo abbastanza nascosto. Vediamo Repubblica se ci dona qualche gioia, al contrario degli altri giornali, anzi al contrario del Corriere della Sera che fin qui ci ha regalato solo noia. Eccola qua Repubblica, non c'è tanto di nuovo, c'è la pubblicità della lavazza, ve lo dico, se continuo a vedere la pubblicità della lavazza su Repubblica non la comprerò mai più, già non lo faccio poi da un sacco di tempo, però mi sembra che la deriva della comunicazione di questa azienda sia ormai improntata al globalismo spinto, così come altre, Illy Caffè, no? Proprio il comunismo quasi fatto, fatto caffè. Con quelle pubblicità in cui insomma si vedono tanti cosiddetti neo italiani che bevono il caffè la mattina, no? Così come se bastasse una tazzina di caffè la mattina a trasformare gli stranieri in italiani. Però insomma l'atteggiamento abbiamo, insomma l'avete capito qual è, della comunicazione di queste aziende. Vediamo un po' invece se c'è qualcosa di interessante dal punto di vista dell'informazione. Guardie civiche, la Morgese e Guerini sconfessano il piano, si rischiano abusi, il ministro dell'interno all'attacco, chi vigilerà la loro fedina penale, il premier, non conoscevo i dettagli, insomma un grande, grandissimo pasticcio con questa roba delle guardie civiche, gli abusi forse li rischiano le guardie civiche sulla loro pelle, ad andare in giro a rompere le scatole alle persone che sono uscite di casa dopo 3-4 mesi di quarantena, ma così, insomma, Repubblica riporta questa polemica, la Lombardia sta guarendo ma Sala stringe sulla movida, Gallera commissariato dopo l'ultimo scivolone, appalti veloci così il governo vuole semplificare, articolo assolutamente tecnico che non aprirò, sarebbe bene diciamo così semplificare la logica degli appalti perché è un sistema macchinoso, è un sistema dove chiunque perde una gara può intervenire presso la giustizia amministrativa e bloccare opere pubbliche per anni e anni, così come ben sappiamo. E invece l'esempio, diciamo, del ponte di Genova ricostruito nei tempi stabiliti, ricostruito con una grande partecipazione da parte dello Stato e ricostruito in barba a tutte le regole degli appalti e tutte le cose che in questi anni abbiamo costruito e messo in campo per azzoppare sostanzialmente la nostra economia, tutte queste regole, regolette, è tutto quello che ogni imprenditore ben conosce, in quel caso, nel caso del ponte di Genova, è stato messo tutto da parte e il ponte c'è ed è stato costruito nei tempi previsti e verrà inaugurato quest'anno a 2 anni dal disastro, quindi ben fa il governo se vuole semplificare gli appalti, però non aprirò questo articolo perché figuratevi se su una cosa come le applicazioni si può friggere l'aria fino ad arrivare ad un decreto vero e proprio, figuratevi sugli appalti quante ne possono dire. E poi su Repubblica troviamo qua di fianco, ecco l'applicazione Immuni, il 5 giugno in 3 regioni parte il tracciamento, Repubblica ha delle novità, addirittura uno screenshot dell'applicazione Immuni, servizio attivo, servizio non attivo, informazioni, cosa puoi fare per proteggerti, come funziona l'app, eccola qua, sperimentazione al via in Liguria, Puglia e Abruzzo per 1 settimana, ultimo ostacolo, la valutazione sulla privacy ferma al Ministero della Salute, adesso c'è una data, il 5 giugno, da quel giorno l'app di tracciamento del contagio dovrebbe essere scaricabile sui telefonini in 3 regioni, Abruzzo, Liguria e Puglia, per una sperimentazione che durerà 1 settimana, al termine della quale sarà estesa al resto d'Italia. Non lo so come funziona per scaricare una cosa che questa sia disponibile solo in Abruzzo, Liguria e Puglia. Io so che l'applicazione le scarico dallo store dell'Apple, e che posso stare in Giamaica o in Norvegia e comunque scaricherò l'applicazione o già ci diciamo così geolocalizzano quando scarichiamo l'applicazione, oppure tutti la possono scaricare, però la potranno attivare soltanto quelli che si trovano in Abruzzo, Liguria e Puglia. Questo è già differente. Comunque continuiamo, siamo all'ultimo miglio di una storia travagliata, dunque cominciata con l'annuncio del commissario Arcuri che il 28 aprile scorso, a 1 settimana dall'inizio della fase 2, dava Immuni per operativa già a maggio, dimenticandosi però una serie di passaggi tecnici cruciali che hanno richiesto tempo e lavoro. Ora l'applicazione c'è, il sistema base è pronto, il codice sorgente è stato reso pubblico, manca però un ultimo tassello, la valutazione dell'impatto sulla privacy che deve essere stilata dal Ministero della Salute. Le critiche di Bonaccini, il nodo della privacy, come funzionerà? Andiamo giù direttamente. Ma le regioni del ritardo non vanno cercate solo nella burocrazia, soltanto 5 giorni fa infatti Bending Spoons, la società sviluppatrice di Immuni, ha ricevuto da Google e da Apple la versione definitiva della piattaforma tecnologica per farla girare. Il meccanismo in sostanza funziona così, chi risulta positivo al tampone viene contattato dall'ufficio di igiene della ASL competente ed è chiamato a fornire il codice di 16 cifre associato all'applicazione. Quel codice viene inserito nel server che automaticamente lo invia a tutti gli utenti di Immuni. Il processo di tracciamento dei contatti avviene a livello del telefonino. Solo chi ha incontrato nei precedenti 14 giorni l'utente associato a quel codice riceverà la notifica di rischio contagio. Bene, e poi? Punto di domanda grande come un quartiere. Il sistema è semplice, ma solo il pronunciare il nome di Google e Apple ha però messo in allarme Andrea Lisi, presidente dell'Associazione Nazionale Operatori Responsabili della Custodia dei Contenuti Digitali, bla 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 bla. Io, guarda, più che il rischio della chi detiene i dati su se sono stato contagiato o meno, cioè, mi preoccupa di più così il meccanismo, per cui, bene, ha incrociato, arriva il messaggio, nei precedenti 14 giorni lei ha incrociato un positivo al coronavirus. Stia a casa, perché più di questo che cosa ti possono dire? Visto che qui non lo dice nessuno, il governo non ha preso parola, Arcuri non dice niente, gli scienziati del comitato tecnico scientifico di Colau e di quegli altri fenomeni non dicono una parola. Cosa succede se mi arriva la segnalazione che sono stato in contatto con un contagiato? Cosa succede? Arriva qualcuno e mi fa un tampone e posso andare in ospedale a farlo? Vabbè. Aria. E poi qui sotto Repubblica continua con Di Maio, mamma mia, lavoriamo per riaprire tutti i paesi dell'Unione Europea il 15 giugno, sarà il D-Day europeo, anche qui no, ma stai zitto, ma perché devi sempre ricamare con il D-Day, il decreto rilancio e tutte queste cose evocative, cioè così hanno insegnato, capito, che la comunicazione è evocativa, quindi tu devi sempre metterci qualcosa, invece fai semplicemente la figura dello scemo, caro Gigino. Il ministro degli esteri lancia la sua proposta in TV, la Germania punta a riaprire per quella data, proviamo a farlo tutti insieme, ma servono regole omogenee tra le regioni per non disorientare gli stranieri. Il governo italiano sta trattando in Europa per evitare i cosiddetti corridoi che escludono la circolazione in alcuni paesi e per far ripartire il turismo europeo il 15 giugno, lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio intervenendo alla trasmissione Frontiere su Rai 1. Serve il turismo straniero, ci dice Gigino, dobbiamo permettere alle nostre strutture di alta gamma di poter ricevere tutti i turisti stranieri europei e il lavoro dei nostri operatori. Spero che gli italiani riescano ad andare in vacanza in Italia. Spero che gli italiani riescano ad andare in vacanza, ma chi se ne frega, l'importante è far arrivare i turisti stranieri. Serve il turismo straniero e soprattutto quello tedesco, che rappresenta una fetta importantissima. Ecco qui il pianto. No, il pianto del ministro degli esteri che gira col cappello in mano, in giro per l'Europa, no? Dovrebbe farsi crescere un paio di baffoni neri, mettersi una specie di scoppola, capito, così, e andare lì sotto ai tedeschi a piangere, a dire vi prego portateci i soldi. Ecco, questo dovrebbe fare il Gigino Nazionale per essere più nel suo personaggio, no? Ovviamente l'idea di mettere i soldi in tasca agli italiani e di consentirgli di coprire il buco della mancanza degli stranieri, questo neanche se ne parla, no? Perché è ovvio che questo buco non può essere sopperito completamente dagli italiani, ma invece far circolare più denaro alla nostra economia per le vacanze, no, che fanno loro? Fanno il bonus. Il bonus che vuol dire? Non lo dico nemmeno, insomma, esiste un film che tanti di voi magari hanno visto, in cui c'è Carlo Verdone che entra in farmacia, che si era perso la busta dei medicinali della sorella, e esce fuori e gli dice, nonna, mi hanno fatto un buono, che vuol dire? Che vuol dire? E così via. Il D-Day europeo, l'obiettivo è di far ripartire il turismo in tutta Europa il 15 giugno, sarà un D-Day europeo. Ah, il D-Day, fermi tutti, lo sbarco degli alleati, guardate Gigino come si eccita. La Germania punta a riaprire il 15 giugno, cerchiamo di ripartire tutti assieme. Secondo Di Maio però bisogna poter assicurare ai turisti che possono venire in vacanza in Italia in sicurezza. Per questo è necessario che tutte le regioni diano indicazioni omogenee ai turisti, non ci possono essere misure diverse. Regole comuni tra le regioni, sentirò nei prossimi giorni il presidente delle regioni, ma sono sicuro che il ministro Boccia, quello degli assistenti civici, farà un ottimo lavoro di coordinamento, perché abbiamo bisogno che le regioni non mettano misure diverse, ridillo, altrimenti il turista non sa come muoversi da una regione all'altra, così, è così. L'articolo su Gigi Di Maio è che diciamo, dice 7 volte la stessa cosa nello stesso articolo, semplicemente sta andando col cappello in mano in Europa, perché sa benissimo che gli altri sono organizzati per farsi i propri interessi, come è normale che sia, e noi invece stiamo lì a aspettare che gli altri si mettano la mano sul cuore e ci facciano l'elemosina. Questa è la logica Di Maio, questa è la logica 5 Stelle. Poi sotto che altro troviamo su Repubblica dopo Di Maio? Questa mattina ha deciso proprio di farmi star male, Santori. Santori stacca la spina alle sardine, ci prendiamo una pausa. Ah, una buona notizia, fermi tutti. Ecco qua l'articolo, Santori, la crisi delle sardine. Santori stacca la spina, ci prendiamo una pausa, però è un po' un peccato perché erano divertenti da un certo punto di vista, ci riempivano un po' la vita. Giovedì il manifesto per le linee guida di un movimento dilaniato che tanti vogliono trasformare in partito ma non i fondatori. Mattia Santori è stanco, stanco di polemiche e litigi, insofferente verso una maggioranza tutt'altro che silenziosa che vuole spingere le sardine nel grande mare della politica. Lui, il volto simbolo del movimento, non ci sta e si ferma. Giovedì sera, come altri tre fondatori, Giulia Trappoloni, Andrea Gareffa e Roberto Morotti, consegnerà il manifesto atteso da mesi. Poi prenderemo una pausa di riflessione. Ah, non vedo l'ora di leggerlo questo manifesto, amici miei. Poi prenderemo una pausa di riflessione. Sibilla in un messaggio nella chat interna che è come una frustata. È passata l'onda che riempiva le piazze, capace di condizionare le elezioni in Emilia Romagna e di fermarle a ruspa di Salvini. Si è perso quello spirito che era, scrive Santori, innovazione, purezza, coinvolgimento. Al leader capita oggi di vedere invece frustrazione e saccenza. Sono conscio, scrive, che qualcuno preferisce farmi le scarpe e screditare me e le persone che mi supportano. Ma questa operazione di sardine forse lui lo sa o forse non lo sa, perché non so quanto possa sapere lui di se stesso o delle cose che fa. È ovviamente una cosa montata d'arte, una narrazione costruita dai media. Le sardine che fermano Salvini in Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna è una regione rossa storica, non è mai stata amministrata al di fuori del contesto della sinistra, quindi era difficilissimo per Salvini vincere le elezioni in Emilia-Romagna. Forse si è puntato sul candidato sbagliato, non si sa, però di fatto ovviamente le ha perse. Vincerle sarebbe stato vincere tutto, perché ricordate, prima dell'Emilia-Romagna il centrodestra, i sovranisti erano in pompa magna, conquistatori di regione come l'Umbria e così via. Dalle sardine dell'Emilia-Romagna la vicenda si è bloccata. Le sardine sono state costruite appositamente per facilitare la vittoria in Emilia-Romagna, sono state spinte dal Corriere della Sera, spinte da Repubblica, spinte dalla Sette, spinte dalla Stampa, spinte dalla Rai e da tutti gli altri, e in questo caso hanno portato un vantaggio e un beneficio ovviamente al centro-sinistra. Dall'altra parte, il mondo del sovranismo cosa può fare? Cosa può fare? Se non mette in campo anche lui dei quotidiani degni di questo nome, se non mette in campo delle radio, se non mette in campo dei canali televisivi, se non forma i giornalisti, se non si occupa dal punto di vista editoriale di divulgare le cose, se non ha un'idea di base, se non ha una visione, che può fare questo sovranismo? Una mazza, scusatemi, e quindi c'è poco da lamentarsi. Però insomma, dei meccanismi mediatici che poi hanno portato all'affermazione del centro-sinistra e purtroppo al fatto che ci siamo dovuti sorbire questo faccia da pescheresso di Santori per giorni e giorni in televisione, di questi meccanismi bisognerebbe essere consci, no? Anche del come sia stato possibile che in questo momento Salvini si trovi imbrigliato dai media. E io penso che una delle colpe più grandi e una delle, cioè non colpe, però uno degli atteggiamenti più sbagliati sia stato non essere fermo con le dinamiche interne del partito. Salvini funziona se è contestatore, Salvini funziona se è duro nei confronti dell'euro e dell'Unione Europea. Atteggiamenti morbidi e atteggiamenti ondivaghi, perché Giorgetti vuole quella cosa, Zaia vuole quell'altra cosa, secondo me portano al, diciamo così, all'indebolimento di quello che, essendo il partito maggiore dell'area sovranista, sempre tra virgolettissime, dovrebbe invece essere, dovrebbe avere il leader più forte. Quindi si indebolisce lui e si indeboliscono di conseguenza tutti gli altri. Poi i giornali sono bravi, no? Poi vi fanno vedere che litigano, spingono la Meloni, così Salvini si ingelosisce, poi è una tragedia, ragazzi, perché subiamo fortemente la pressione dei media e soprattutto secondo me si naviga troppo a vista, e quindi subisci anche, diciamo così, articoli come quello della Stampa che andiamo ad analizzare oggi, no? Che apre così, e ve lo leggo subito. L'articolo è questo, coronavirus, la fase 2 taglia i consensi del governo e in un anno la Lega perde 10 punti, di Alessandra Ghisleri, sondaggista. Andiamocelo a leggere, intanto mi devo riaccedere perché la stampa ha un meccanismo fantastico, per cui se non sei loggato ogni mezz'ora ti scollega, e quindi logghiamoci e andiamo a vedere questo articolo. Allora, coronavirus, la fase 2 taglia i consensi del governo e in un anno la Lega perde 10 punti. I sondaggi Euromedia Research in una settimana degli annunci, scusate, ogni tanto c'è un po' una calata romana, mi rendo conto anche da solo, soprattutto anche magari dell'inglese, però insomma non mi interessa, sono romano, ho la mia identità e ho anche il mio accento ed ho anche il mio accento. A una settimana dagli annunci cala la fiducia sulle misure economiche dell'esecutivo per il rilancio, troppe aspettative tradite, cala la fiducia degli italiani nei confronti del governo Conte, ma cala anche significativamente nei confronti di Matteo Salvini. A un anno esatto dalla data delle elezioni europee che sancirono il grande successo della Lega al 34,33%, tutto è cambiato. Oggi la Lega è al 24,5%, dicono i sondaggi sempre, sondaggi che vanno presi con le molle, sondaggi che spesso sono orientati. Però insomma che il leader della Lega sia in difficoltà è percepito anche dai suoi sostenitori per il fatto che viene messo in un angolo dai media e non ha la possibilità di reagire. Non bastano le trasmissioni TV sono uno strumento degli avversari, tu vai lì e pensi di riuscire a far passare un messaggio, ma nella realtà sei azzoppato dai continui interventi, dalle risatine, dalla regia. Insomma sono strumenti nelle mani degli avversari e quindi non bisogna pensare cavolo vedi tutte le sere sono a porta, tutte le sere vado dal debbio e quindi alla fine le cose stanno andando, non vanno così. Comunque 366 giorni hanno modificato in toto l'assetto politico del nostro paese, dice la Ghisleri, abbiamo una nuova maggioranza e stiamo attraversando una pandemia sanitaria. L'importante scostamento nei dati del partito di Salvini è avvenuto proprio nel periodo del lockdown, pre-Covid a inizio gennaio. Il governo e il Presidente del Consiglio avevano un indice di fiducia intorno al 27-30%, mentre Salvini veleggiava su percentuali anche al di sopra del 40%. Oggi il clima si è invertito con due percorsi che si sono incontrati a metà strada. I primi, esecutivo Conte, hanno raggiunto il culmine nel piano del picco Covid-19 di marzo. Il secondo, Salvini, ha iniziato a scendere nei primi 15 giorni del contagio. Oggi la fiducia nel governo è al 35, mentre Conte è al 44. Matteo Salvini al 32, così dice la Ghisleri. Un paese in fermento, da questa serie di dati emerge l'immagine di una società in movimento che, specie in prospettiva, è capace di sconvolgere gli equilibri in maniera veloce, mettendo in moto una catena di reazioni che possono anche essere non pianificabili. Per i cittadini l'influenza del Covid-19 ha modificato la percezione della realtà. In termini di consapevolezza, nei momenti di massima minaccia si tende a riunire le nostre attenzioni verso quei punti fermi, bla 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 bla. Decreto rilancio, il calendario delle misure. Effetto fase 1 sul Premier, il Presidente Conte si è trovato in una scomoda posizione di guidare un paese colpito da un'emergenza, a parte alcune scivolate gli italiani hanno apprezzato il suo comportamento, ma quando? Soprattutto perché proprio durante il lockdown le persone hanno tralasciato ogni atteggiamento di polemica non costruttiva. Oggi la situazione è in trasformazione, la mutazione è in atto, i cittadini desiderano riconquistare il solito tran tran cercando di imparare in questa fase 2 e tre quarti a convivere con il virus e con tutte le difficoltà del caso. Le parole molto generose non hanno ancora lasciato spazio ai fatti e quindi gli equivoci sul decreto rilancio hanno già trasformato i giudizi positivi di una settimana fa in ragionevoli dubbi. Mentre rimane stabile il 3% di coloro che apprezzano in toto il governo, il credito nei confronti della manovra è a tempo. Vabbè, insomma, è chiaro che il governo e l'esecutivo sono in calo, anche se Salvini non riesce a riconquistare la leadership. 2 su 3 bocciano l'Unione Europea, questo forse è un dato un pochino più interessante e anche qui ovviamente i sondaggi vanno presi con le molle, ma è un sentire un sentimento che ha un peso e che comunque si riesce finalmente a sentirsi. Cosa chiedono gli italiani? Quasi il 70% dei cittadini chiede la sospensione dei contributi fiscali almeno fino a fine anno, accompagnato da altre misure per il sostegno del reddito. Insomma, meno tasse e maggiori investimenti. Il tema riguarda non solo il governo, ma anche il suo rapporto con l'Europa, che da questa vicenda ad oggi ne esce a pezzi. 2 cittadini su 3 bocciano l'Unione Europea in questa fase di emergenza del Covid. Il vero tema riconosciuto dall'opinione pubblica è il rilancio della nostra politica economica, perché la vera paura degli italiani è quella di non poter più mantenere o creare il proprio benessere, una prospettiva che sta facendo crescere ulteriormente le tensioni sociali e potrebbe mettere a rischio la tenuta del paese, come già avevamo evidenziato proprio sulla stampa 2 settimane fa. L'Europa viene vista lontana come un ente che ci chiede e non concede. Gli italiani sono convinti che sul nostro territorio ci siano imprenditori capaci, innovative e creative, però chiedono che l'Europa non castighi e penalizzi il buon risparmio privato e anzi pretendono che il nostro governo si batta per difenderlo affinché contribuisca allo sviluppo del paese Italia. Ma anche qua andrebbe visto poi di che cosa si parlava in questo sondaggio. Chiedono che l'Europa non castighi e penalizzi il buon risparmio privato e anzi pretendono che il governo si batta per difenderlo. Chiedono investimenti o chiedono tutele sul risparmio? Comunque, vabbè, questo era l'articolo sulla stampa. Vedete ovviamente, no, che poi alla fine l'articolo, ma chi se lo legge? Però il titolo sì, mi collego fra un caffè in ufficio e una sigaretta, la stampa, cavolo, Salvini è in calo 10 punti, ma dove sta Salvini? Fammi vedere che dice, non dice niente, vado sulla sua pagina, andiamo a vedere che dice sulla sua pagina Facebook, e apro e trovo una torta di meringhe, ragazzi miei, così, così ti hanno imbrigliato, lascia perdere le torte di meringhe e inizi a dare schiaffoni all'euro e all'Unione Europea, dico io, Comunque poi a corredo, questo è interessante, poi passiamo alla nostra chat, Maurizio Barbagli, troppi svantaggiati, ora la collera sociale rischia di esplodere. Il sociologo dice, paese sempre più frammentato, Roma con lo sguardo rivolto in avanti, divergente rispetto a quello che chiama polemicucce tra forze politiche. Marzio Barbagli, spesa le parole, i problemi veri sono il dramma dell'economia e le conseguenze sociali che ci aspettano. Temo che possano esserci grandi, crescenti frustrazioni e conflitti. Finora non ne abbiamo viste, ma temo rivolte di disperati e non vedo nessun partito che possa mettersi alla loro testa. Sociologo, professore emerito dell'Università di Bologna, per 50 anni ha studiato e raccontato le trasformazioni del paese, dalla famiglia all'immigrazione alla criminalità. Oggi avverte, il fuoco cova sotto la cenere di una crisi senza precedenti. Professore, l'emergenza coronavirus ha ridotto allo stremo famiglie e imprese. La ripartenza è lenta, spesso gli aiuti promessi dal governo tardano ad arrivare e lei si dice preoccupato. Il problema è il confronto che la gente fa nel momento in cui vengono dati soldi e vantaggi. Ci sono continui confronti fra gruppi che non si sentono sufficientemente rappresentati. Perché a lui sì e a me no? L'insoddisfazione nasce da questo e da condizioni oggettive. Far fronte ai bisogni della popolazione è complicato. Una gran quantità di denaro è stata investita per sostenere gli strati svantaggiati della popolazione nei prossimi mesi, ma c'è sempre il rischio di commettere errori nella distribuzione. Ma io continuo a dire, ma dove sta tutta questa gran quantità di denaro di cui si parla? Vede segnali che potrebbero indicare questa deriva? Finora pochi per fortuna, risponde, ma fino a pochi giorni fa era impossibile anche protestare. Tutti siamo stati chiusi in casa, basta pensare alla drastica diminuzione dei reati. Ma le prime manifestazioni fanno pensare a un'insoddisfazione crescente. Questa idea che i sociologi hanno ripreso più volte era chiara anche ad Aristotele, che parlava di invidia. Si invidiano le persone vicine nel tempo e nello spazio, per idea e reputazione. I confronti che creano insoddisfazione non sono fra stati medio-bassi e strati alti, nessuno si confronta con i super ricchi, ma tra gradi diversi di svantaggio, e sono inevitabili, quindi capite cosa dice il sociologo. Non è l'ingiustizia sociale, no? Non è quello, non è l'ingiustizia, non è un sistema che non ti consente di programmare la tua vita, di comprare una casa, di mettere al mondo dei figli. Non è questo sistema che ti manda in pensione con 500 euro a rovistare nei secchioni, cioè non è l'ingiustizia sociale o i problemi dell'economia, è l'invidia, capito? C'è l'invidia, voi invidiate quello lì e quindi questa invidia vi porta a essere brutti e cattivi. Insomma, così via nell'analisi del sociologo di turno, che però è interessante al di là di questa cosa dell'invidia, no? Cioè scambiare la ingiustizia sociale e le pressioni che si sentono in una vita appunto schiacciata da un'economia che non funziona, che non consente a nessuno se non a pochissimi di muoversi in alto nella scala sociale, si continua in questa analisi a si individuano delle cose molto molto interessanti, però non le leggerò tutte perché sono già le 9.05 e diamo un po' di spazio alla nostra chat, anche perché oggi i giornali ci hanno riservato il poco o il nulla, anche se siamo, come mi ricordavate ieri anche in chat, alla vigilia di importanti decisioni, c'è la decisione del processo di Salvini, non se ne parla a parte un articoletto che ho letto, c'è lo scandalo Palamara e la magistratura, non se ne parla qui neanche in un mezzo trafiletto. Domani mi pare che si discute in Europa del Recovery Fund, e qui su tutti i giornali non ne ho trovato traccia, nemmeno un pezzettino. Ebbene, eccoci qua amici nella nostra chat, redazione RBN, buongiorno a Emanuela, la prima alle 7, buongiorno, complimenti per la presentazione di ieri sera, tantissimi gli spunti su cui riflettere e formare il proprio pensiero, non vedo l'ora di leggere il libro, e sì, ieri sera abbiamo fatto una presentazione con Antonio Maria Rinaldi, Rapisarda, Valerio Benedetti e abbiamo, diciamo così, in qualche maniera parlato del libro, parlato un po' del sovranismo, dove si va, dove non si va. È stata sicuramente una serata interessante, anche perché poi l'obiettivo del libro è proprio cercare di fissare una direzione per il sovranismo, però insomma in questo momento con questi chiari di luna, diciamo così, per l'opposizione, l'importante è che ci chiariamo le idee noi e che capiamo che cosa vogliamo, che cos'è il sovranismo e dove lo vogliamo portare, perché i partiti un po' arrancano. Alessandro Amadori, buongiorno, scusami, mi è partito il cognome, però tant'è, eccoci qua. Stefano, buongiorno, ci saranno assembramenti attorno agli assistenti civici volontari solo per redarguirli, dici tu, no, tu dici in un altro modo, ma io non lo posso dire. Eh sì, insomma, questi assistenti civici rischiano un pochettino di cadere di essere i catalizzatori dello stress, diciamo, di queste settimane di quarantena. Gianluca, buongiorno. Luisa, buongiorno, mi mandi un articolo sulla Lufthansa, la Germania rileverà il 20% delle quote della compagnia aerea. Che cosa succede? Andiamo a vedere, ma cosa sarà, un brutto aiuto di Stato, un bruttissimo intervento pubblico in economia, però la Germania lo può fare, vediamo un po'. Allora, il Post dice, il Post è il nome del giornale, la Germania rileverà il 20% delle quote. Dopo giorni di trattative di governo, il governo tedesco e la compagnia aerea tedesca Lufthansa hanno trovato un accordo che prevede un piano di aiuti del valore massimo di 9 miliardi di euro e una partecipazione diretta dello Stato nella compagnia. L'accordo permetterà a Lufthansa, la più grande compagnia aerea tedesca, di riprendersi dopo le grosse perdite degli ultimi mesi dovuta all'interruzione dei voli per la pandemia da coronavirus. L'accordo, fa sapere la compagnia, è stato approvato oggi dal... Non lo posso leggere, mi servirebbe qualcuno di madrelingua tedesco per leggere Wirtschaft, vabbè, lasciamo perdere, una parola lunghissima. L'organismo federale istituito per fornire i fondi e per rispondere all'emergenza coronavirus dovrà essere approvato anche dalla Commissione europea. L'accordo prevede un intervento diretto dello Stato che entrerà nella compagnia con una partecipazione iniziale del 20%. Ovviamente notizia che sui giornali non abbiamo trovato e mi ha mandato, grazie Luisa, sarebbe bella farla leggere un po' a Oscar Giannino e a tutti gli altri stregoni liberisti o magari ai fenomeni unionisti europei per sentire che cosa ne pensano di questo intervento diretto dello Stato nella compagnia aerea per salvarla e per mantenerla. Noi la nostra l'abbiamo fatta miseramente fallire. E buongiorno a tutti ancora. Luisa mi manda un altro articolo, buongiorno Simone, buongiorno Sugar. Luisa mi manda un altro articolo della Meloni, a luglio vogliamo fare una grande manifestazione di massa. Vediamo un po', apriamo, ce n'era un'altra il 2 giugno, cosa è successo? Non la fanno più? E allora vediamo questo articolo che riguarda la Meloni con la colonna sonora che mi ha scelto Spotify e che ci azzecca, che mi piace. Noi il 2 giugno, dice la Meloni, facciamo una cosa simbolica, meno male, perché gli alleati hanno preferito così e va bene, però i primi di luglio vorremmo fare una grande manifestazione di massa, non rinunciamo a fare una grande manifestazione di massa. Lo ha annunciato Giorgia Meloni, presidente dei Fratelli d'Italia, ospite a Quarta Repubblica, assistenti civici, vabbè, questo il suo commento sugli assistenti civici non ci interessa. Vediamo un po' autostrade. Penso che il ricatto di autostrade sia intollerabile, che la concessione vada revocata perché sono concessioni che non stanno né in cielo né in terra. Nel merito della concessione ha spiegato, nel nostro ordinamento, se c'è un contratto da due contraenti che prevede che uno dei due, in caso non dovesse adempiere alle sue responsabilità, non ha alcun tipo di sanzione. È un contratto nullo, ma è esattamente il contratto delle concessioni autostradale. Vabbè, insomma, dice la Meloni che, visto che autostrade inadempienti, il contratto si può rescindere senza problemi. È previsto che i concessionari debbano fare degli investimenti, debbano fare determinate cose, ma se non accade la concessione non può essere revocata. Vabbè, non si capisce niente, no, io vorrei leggere in maniera letterale quello che c'è scritto in questo articolo, però non so se sono le parole della Meloni o se dalla DN Kronos qualcuno le ha riportate così. Comunque va bene, FCA, sulla questione FCA il punto non è se il prestito, il punto è a cosa serve. Va bene se serve agli operai e ai fornitori italiani, quei soldi in Italia devono rimanere, visto che fanno un DPCM su qualsiasi cosa, lo facessero anche su questo. Monopattino, vabbè, non ci interessa, le cose interessanti non ci sono. So che comunque la Meloni, perché mi è stato segnalato e l'ho letto su Twitter, ha preso un'altra volta una posizione morbida nei confronti dell'Unione Europea e dell'euro, dicendo che no, assolutamente non se ne parla, chi vuole uscire dall'Unione Europea è un matto e così via. Quindi insomma, niente di nuovo sotto al sole, posizione che arranca. Simone mi manda, buongiorno a te, quello che ha scaricato col telefonino, il nuovo sistema operativo, suppongo Android in questo caso. Buongiorno Simone, proprio a riguardo dell'applicazione ho notato che nei vari sistemi operativi dei telefoni è stato inserito, credo con gli ultimi aggiornamenti, una sorta di codice che predispone già i telefoni al tracciamento. Questo è il mio telefono ed io non ho mai autorizzato l'installazione di ciò, che mi dice e garantisce che anche non scaricando la futura applicazione loro non possono arrivare al funzionamento di tracciamento con questo codice. Chiedevo infatti info a qualcuno più competente su come eliminare questo aggiornamento. Poi un'altra cosa, comunque è specificato che il governo o chi per loro non possono utilizzare i dati di geolocalizzazione, ma non che non li abbiano in possesso. Dici, è specificato che non possono utilizzarli, ma non che non li possano detenere. Vabbè, anche qui ovviamente non c'è chiarezza, ci sono degli enti predisposti per la tutela della privacy, comunque il codice delle applicazioni sarà disponibile, quindi io dal canto mio dubito che comunque sia i telefonini ci tracceranno con questa, i telefonini ci tracciano a prescindere, cioè ragazzi, il telefonino ce l'avete, vi traccia, il telefonino sa dove siete, sa quello che dite, sa chi telefonate, il telefonino sa tutto. Quando finite in un problema giudiziario, il magistrato se lo prende e da lì risale a tutto ciò che avete fatto, a tutto ciò che avete detto e dove siete stati. Questo è fuori discussione. Mi preoccupa un po' di più rispetto all'applicazione e rispetto al fatto che i telefonini siano stati predisposti, ma già lo erano, predisposti al tracciamento col Bluetooth e con con la geolocalizzazione il fatto che in alcuni casi è stata si era parlato di consentire alle ASL diciamo così di intervenire così come interviene un magistrato con il tracciamento delle celle telefoniche del diciamo di quello che è risultato positivo, poi non so se sia stato fatto o se non sia stato fatto, insomma comunque se vogliono controllarci lo possono fare e comunque è giusto sollevare le questioni ed è giusto anche che i movimenti politici moderni e i partiti moderni si interroghino rispetto a queste funzioni, diciamo così, di controllo da parte della tecnologia e delle applicazioni, chiedendo assolutamente il rispetto totale della privacy. Francesca Romana, buongiorno, il Covid ha bloccato tutta la sanità tranne quella privata che funziona benissimo, come sempre. Non lo so, non ne faccio largo uso, cara Francesca, non so se eri polemica, comunque non vedo un ospedale da tempo, nonostante io debba andarci, diciamo così, per aiutare dei parenti diciamo che hanno necessità di visite o altro, ovviamente da quando è scoppiata l'epidemia non ne ho più visto uno e quindi non so qual è la situazione attualmente all'interno degli ospedali della sanità pubblica. Bruno, buongiorno. Alessandro, ieri sera bella interessante diretta sulla presentazione del tuo libro Una Nazione, come dicevate speriamo a breve queste conferenze dal vivo, ci mancano veramente tanto. Ho ascoltato ieri mattina nella diretta Belli e Ribelli, era la trasmissione che parlava di Ustica. Ok, sì, certo, cercheremo di organizzare le presentazioni in giro per l'Italia, caro Alessandro, e di rivederci delle belle serate. Cristian, buongiorno, le sardine non ci sono più e ora di che cosa possiamo ridere? Ma sì, questo governo è abbastanza per far ridere, ne ha abbastanza per far ridere il mondo. Per far ridere tutto il mondo di noi, già Gigino Di Maio immagina in questa posa classica che gira col cappello in mano e va dai tedeschi dicendogli per favore venite in Italia in vacanza, perché senza di voi non ce la possiamo fare, già questo fa abbastanza ridere. Comunque, se le sardine si sciolgano, ben venga, io per ridere veramente non vedo l'ora solo di leggere il loro manifesto politico. Poi Margherita, buongiorno, bella la presentazione di ieri sera, attendo il libro che ho già ordinato, speriamo insomma che non ci siano stati problemi, rallentamenti con la stampa e che tutto arrivi nei tempi dovuti, non vogliatene a me, se questo non dovesse succedere, io sono semplicemente quello che ha rilasciato l'intervista, quindi insomma speriamo che arrivi presto il libro a tutti e che sia disponibile nelle librerie. Margherita, quindi insomma spero che arrivi presto. Riccardo, alla manifestazione del 2 giugno ci sarà anche Casa Pound? No, non partecipiamo a quella che poi è una manifestazione che si è sgonfiata, smontata, che la Meloni ieri ha definito simbolica, una compagine divisa. Non ci interessa, non ce n'è necessità, non si capisce nemmeno che cosa si vuole con questa manifestazione. Che cosa vuole? Cioè, non ho capito. Dobbiamo fare una grande manifestazione a luglio, dice la Meloni. Bene, qual è l'obiettivo? Che cosa vogliamo chiedere? Che il governo ci ascolti perché le nostre proposte non sono state prese in considerazione? Oppure vogliamo chiedere che cada il governo e lo scioglimento delle Camere e vogliamo mettere Mattarella il muto Mattarella che non ha detto una parola da quando è iniziato tutto questo casino, non ha detto nulla, non ha detto una parola sulla magistratura, non ha detto parola sui DPCM, non ha detto niente di niente, oppure vogliamo mettere appunto Mattarella il muto di fronte alle sue responsabilità chiedendo lo scioglimento delle Camere e il voto? Perché queste manifestazioni a che servono? Solo perché te le chiedono la base che sta lì che scalpita e ti dice che cosa state facendo, non fate una manifestazione e tu gli dici sì faremo una manifestazione a luglio e che cosa vuoi con questa manifestazione? Comunque a quella del 2 giugno non ci saremo, tanto per essere chiari. Gianluca mi chiede come è andato a finire poi con Affari Italiani, già ieri ricordo che ho aperto la trasmissione con ovviamente la segnalazione di un titolo che era secondo me profondamente sbagliato e anzi falso, possiamo dire tranquillamente, senza problemi, e poi è andato a finire così che io ho fatto un tweet dove ho detto devo intervenire riguardo al titolo che Affari Italiani ha messo a corredo di una mia intervista. Anzitutto io non mi confesso mai, tantomeno ad un giornale. Secondo, non sogno un'alleanza con Rizzo, per quanto io ritenga lui e il suo movimento coerenti e centrati. Ovviamente dal diciamo così, da una mia, in quell'intervista, da un mio giudizio favorevole su Rizzo, quantomeno sulla sua coerenza. Poi per chi si ascolta l'integrale dell'intervista, che c'è fra l'altro riportato nell'articolo, no? Non so, hanno montato delle mie vecchie interviste mettendo l'audio di quella telefonata, da questa tratta l'intervista, sembra un po' Ghezzi su Fuori Orario, no? Per chi ha un po' l'età mia si ricorderà Enrico Ghezzi che usciva la notte, alle 2 di notte, diciamo fuori sincro fra la voce e le immagini, insomma sembra un matto, perché parlo, però l'audio è fuori sincro rispetto a quello che si vede nell'intervista, insomma, però c'è l'intervista integrale, e quando mi fa la domanda su Rizzo io dico specificatamente sì, Rizzo è bravo, è uno degli ultimi comunisti rimasti, coerenti, meglio lui che la sinistra arcobaleno, però con lui non si può parlare perché comunque è agganciato a questo vetero stalinismo, a questa immagine dell'Italia come se fosse uscita dalla Seconda Guerra Mondiale l'altro ieri, mentre sono passati 80 anni, quindi con Rizzo non si può avere sostanzialmente nessun dialogo. Che cosa fa? Che cosa fanno questi fenomeni di Affari Italiani? Pubblicano l'articolo con il titolo Simone Di Stefano si confessa, sogna un'alleanza con Rizzo, ma manco per niente. Quindi io non so ancora se querelarli o meno, però insomma valuteremo anche questo, perché è un titolo assolutamente infame e criminale, ovviamente messo lì per denigrare le mie affermazioni, no? Perché solo sembra un matto, no? Cioè, uno uscito fuori dal manicomio che dice sogno l'alleanza con Rizzo, no? Cioè, è una cosa da fuori di testa, detta così, e poi sogno, mi confesso, ma che cos'è? Cioè, quelle sono sfere che appartengono all'intimità di una persona. In politica non c'è il sogno e in politica non c'è la confessione. In politica al massimo ci può essere la visione dell'Italia che immagini o di quello che immagini, ma il sogno non esiste. Chiara mi scrive: ciao Simone, cosa proporresti per regolamentare tracciamenti e raccolta dati personali da parte delle multinazionali del web? Oltre alla censura, al controllo dei media, all'instaurazione di una dittatura con la scusa dell'emergenza, anche questo è un potente mezzo di controllo di massa, mercificare la nostra vita, arricchire le banche dati e i rispettivi algoritmi predittivi, tracciare il nostro profilo psicologico per poterci manipolare meglio. E inoltre, cosa pensi dell'app Immune? Grazie. Chiara, cosa penso? Tutto il male possibile, ovviamente non la installerò, il tracciamento in alcuni casi può essere utile, ma ovviamente se poi il tracciamento viene messo in mano alle multinazionali per interessi privati non va bene. Io quello che dico è che chiunque opera sul mercato italiano deve sottostare alla legislazione italiana, e la legislazione italiana deve dire che alcuni dati, se non tutti, non possono mai essere usati a fini commerciali, e quindi secondo me neanche immagazzinati, perché poi alla fine se tu questi dati ce li hai, in qualche maniera li utilizzi. È un po' lo stesso discorso di Facebook, no? Cioè, non puoi pensare che siccome sei una multinazionale con sede negli Stati Uniti, poi qui in Italia puoi decidere tu chi parla, chi non parla, chi blocchi, chi non blocchi, cosa fare dei dati o cosa non farci. In questo caso lo Stato deve intervenire, e come si interviene? Con la legge, come sempre, Chiara, bisogna trovare le convergenze all'interno del Parlamento quando si governa, per cercare di fermare lo strapotere delle multinazionali dal punto di vista soprattutto del controllo oppressivo. Ma come si fa se poi i partiti di queste cose non parlano? Io ricordo che quando Casabound fu travolta, diciamo così, dalla censura di Facebook, in qualche maniera se ne parlò, anche a sinistra ci furono commenti negativi rispetto all'atteggiamento di Facebook in alcune parti, no? Quindi lo strapotere di una multinazionale nei confronti appunto della libertà di parola ha sconvolto qualcuno pure a sinistra. Organizzammo un convegno, iniziamo a buttare giù una proposta di legge, noi l'abbiamo portata avanti, sarà pronta fra poco. La proposta di legge sostanzialmente che cosa vuole dire? Vuol dire che diciamo così, Facebook si configura come servizio pubblico, e come servizio pubblico appunto si deve attenere alle regole dello Stato italiano, lasciare la libertà di parola a tutti, non deve nascondere niente appunto alla legge e allo Stato italiano. Però poi questa legge bisogna portarla in Parlamento, se i partiti non ne parlano, se non è il tema principale, se stiamo sempre lì a mettere le torte con le meringhe o a parlare degli immigrati, poi alla fine i temi anche veri non escono mai fuori, e questo è uno dei temi, cara Chiara, per me più importanti per il futuro e per la nostra libertà. Quindi condivido al 100% quello che dici, e ovviamente cercheremo di farci promotore anche all'interno dei partiti che stanno in Parlamento per portare avanti delle proposte di legge in grado di fermare lo strapotere delle multinazionali. Gianluca, mi ringrazi per la risposta e questo è, diciamo, in questo momento è l'ultimo messaggio qui sulla chat. Sono le 9:25, magari questa mattina chiudiamo con qualche minuto di anticipo e cerchiamo poi domani mattina di recuperare un po', anche perché oggi la giornata è importante, vi ricordo le scadenze, c'è il processo a Salvini, cioè no, il processo a Salvini ovviamente, la commissione che si pronuncerà sul fatto che Salvini debba o non meno andare a processo, domani c'è la riunione in Europa dove si parla del cosiddetto Recovery Fund, quindi insomma giornate molto importanti su cui dobbiamo prestare attenzione. Vediamo un po', faccio un rapido passaggio sulle prime pagine dei giornali per vedere se è cambiato qualcosa. Corriere della Sera è sempre lì, Repubblica non ha novità, sempre guardie civiche e così via, La Stampa, che di solito è quella un po' più ultimamente un po' più dentro le cose, vediamo un po', no, coronavirus, la fase 2 taglia i consensi al governo, quindi tutto è rimasto immobile sulle prime pagine. E allora quindi noi ce ne andiamo con la sigla finale, che è sempre Je ne regrette rien di Edith Piaf, e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi.
Riempio dei confetti la loro zona di conforto e come siere poi li spingo dalla resistere contro infami, traditori, contro vili, usurpatori di questa nostra Italia che hai deciso di difendere.